Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. Brasile, Jair Bolsonaro sarà processato per tentato golpe. La Corte Suprema ha accolto all'unanimità la denuncia della Procura Generale. C'era anche un piano per assassinare il presidente Lula. Contro la guerra e contro Hamas. Nel nord della striscia migliaia di palestinesi hanno manifestato tra le macerie per dire basta alle sofferenze. Slogan contro il movimento islamico in una rara dimostrazione di rabbia. Stati Uniti verso il blocco dei fondi per i vaccini nei paesi poveri. Le rivelazioni del New York Times. Con un ordine esecutivo senza precedenti, Donald Trump tenta di cambiare tutte le regole che hanno garantito elezioni libere. Progetti sostenibili. Bilbao da città industriale a capitale culturale. Sul sito di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Come avete sentito, migliaia di palestinesi hanno marciato nel nord della striscia di Gaza nel secondo giorno di proteste contro la guerra. Molti hanno intonato slogan contro Hamas in una rara dimostrazione di rabbia pubblica contro l'organizzazione islamica. I dimostranti chiedevano e chiedono la fine di 17 mesi di bombe che hanno reso la vita nella striscia insopportabile. Sentiamo Martina Stefanoni.
Centinaia di persone ieri sono uscite dai loro rifugi, dalle tende, dalle case distrutte e sono scesi in strada. Hanno sfilato con cartelli improvvisati con scritto «Basta guerra» e «Vogliamo vivere». La protesta, la più partecipata da anni, è partita dal nord, da Beit Lahia, e si è estesa rapidamente anche al sud. Alcuni degli slogan erano contro Hamas, accusato di proseguire una guerra che non può vincere sulla pelle della popolazione. Il sentimento più diffuso, però, quello che ha portato sempre più gente ad unirsi ad una protesta che è parsa totalmente spontanea, è la stanchezza. Ce lo conferma anche Muhammad, dal nord della striscia.
La gente è uscita contro la guerra. Tutti li sanno benissimo. L'israeliano non vogliono una tregua con loro, tutto il mondo. Per questa noi non posso facciamo una vittoria adesso. La gente è stanca, non tutte le gente vogliono Hamas.
La richiesta è semplice, speranza, vita. Qualcuno sui cartelli ha scritto «Vogliamo mangiare». Una richiesta così legittima da far venire i brividi. Qualcuno sui social è più esplicito nella critica ad Hamas. Un nemico dentro e uno fuori, scrivono alcuni Gazawi. Ma il punto che unisce tutti è solo uno. Basta così.
Noi vogliamo, serviamo la nostra bambini. Basta guerra. Questa non è la nostra momento. E almeno noi così rimane a Palestina. Tu lo sai, adesso c'è un progetto. Loro vogliono cancellare tutti i palestinesi. La gente va ora anche per questo.
Esteri. Il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
Andiamo in Brasile. L'ex presidente Jair Bolsonaro ha definito infondate e molto gravi le accuse mosse contro di lui dalla Corte Suprema, che lo ha rinviato a giudizio per il presunto colpo di Stato ordito per impedire l'insediamento di il presidente Lula. Sentiamo da Rio de Janeiro il nostro collaboratore Luigi Spera.
Questo pomeriggio la prima sezione della Corte Suprema del Brasile ha deciso di rinviare a giudizio i primi 7 dei complessivi 34 indagati per il presunto colpo di Stato ordito ai danni di Luiz Inácio Lula da Silva per impedire al presidente eletto di poter assumere il suo incarico e sostanzialmente mantenere in carica Bolsonaro attraverso una serie di meccanismi e attività illegali portate avanti da questo gruppo. È un procedimento piuttosto anomalo anomalo, perché si tratta di alti funzionari dello Stato, dal presidente a ministri e esponenti di alcune istituzioni importanti come l'agenzia di intelligence, per cui per questo motivo e per il ruolo appunto di primo piano di queste persone tutto è svolto presso la Corte Suprema, e dopo il rinvio a giudizio da parte della prima sezione sarà la Corte Suprema riunita in maniera plenaria, come dire, dove si svolgerà il processo vero e proprio. Nella relazione finale del presidente della sezione, che è Alessandro G. Moraes, quello che viene prodotto non sono soltanto le prove ovviamente fisiche che abbiamo tutti ancora davanti agli occhi, no? Le immagini dell'assalto alle sedi di Corte Suprema, Presidenza e Parlamento, ma anche tutto quello che è emerso nel corso delle indagini a seguito di quelle invasioni, perché ricordiamo che gli atti dell'8 gennaio sono stati l'epilogo, la fine del tentativo frustrato di golpe, ma secondo la tesi della Corte Suprema, e quindi che ha portato al rinvio a giudizio, il processo di golpe inizia nel 2021, quindi 2 anni dopo l'elezione presidenziale di Bolsonaro, quando Bolsonaro inizia a organizzare insieme alle altre persone coimputati, possiamo dire da oggi, a organizzare una serie di operazioni per screditare la Corte Suprema, per screditare il Tribunale Elettorale e soprattutto per screditare il sistema elettorale in sé. Per cui, come dire, una denuncia previa di brogli che lui avrebbe poi denunciato dopo le elezioni del 2022. Per cui in questo frangente ci sono tutte le attività portate avanti, da questo nucleo che, secondo il giudice De Moraes, coordinava tutte le operazioni. Quindi si va dalla diffusione di fake news all'organizzazione, per esempio, di quei sit-in che sono rimasti per settimane davanti alle caserme di tutto il paese per chiedere l'intervento dei militari, a tutte le altre operazioni. E tra le varie prove ci sono anche, per esempio, quella minuta, quella bozza di decreto che determinava l'intervento dei militari nella Corte Elettorale per poter sospendere i risultati e mantenere Bolsonaro in carica. Quindi ci sono tutti gli elementi che sono stati raccolti nel corso delle indagini, e secondo il giudice non ci sono dubbi che Bolsonaro sia stato il vertice di tutta questa operazione che ha portato poi a questo tentativo. E il giudice ha confermato, quindi confermando quello detto dalla Procura Generale, dalla Polizia Federale che ha svolto tutte le indagini sul gruppo, hanno confermato appunto che il capo, il vertice di tutto questo era Bolsonaro, e che era tutto coordinato al fine di evitare l'insediamento di Lula.
C'era anche un tentativo di omicidio?
Sì, assolutamente. Nei documenti, questo è stato uno degli ultimi dettagli fuoriuscito, trapelato alla stampa nelle ultime settimane, che è stato poi confermato e diventa ufficialmente documento nell'ambito del rinvio a giudizio, che c'è appunto, che si dice che Bolsonaro era cosciente e a conoscenza di questo piano che puntava a eliminare il presidente Lula, lo stesso giudice De Moraes che ha rinviato a giudizio Bolsonaro e anche il vicepresidente all'epoca. Quindi che il quadro è molto complesso e abbraccia tutto quello che abbiamo anche un po' raccontato nel corso degli anni, no? Di tutte queste anomalie, tutti questi come fossero tutti pezzi di un puzzle che poi è stato definito forse oggi in maniera definitiva.
Se verrà riconosciuto colpevole, Bolsonaro cosa rischia?
Bolsonaro, insieme agli altri coimputati, rischiano condanne molto alte, perché l'accusa è di interruzione dello Stato democratico, tentato colpo di Stato e tutte le altre accuse gravissime che vengono mosse contro di loro, per cui si parla anche di 20-30 anni di carcere. Ovviamente, come dicevo all'inizio, essendo un processo molto particolare, svolto in un ambito particolare che è quello della Corte Suprema, ma non è che ci siano molti precedenti e anche la giurisprudenza è un po' magra da questo punto di vista, per cui anche sulle previsioni dobbiamo navigare un po' a vista. Però è certo che in caso di condanna ci sarà una pena da scontare, e molto probabilmente di reclusione, perché le accuse sono gravissime.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Adesso il diario americano, Roberto Festa.
Un nuovo ordine esecutivo, nuovi scontri politici e legali. Quello firmato ieri da Donald Trump è sicuramente uno tra gli ordini esecutivi che attirerà più critiche e solleverà più polemiche. Riguarda le elezioni, un pallino di Trump da quando nel 2020 ha cominciato a proclamare di essere stato privato della vittoria alle presidenziali. Allora Trump parlò di imponenti brogli elettorali per favorire Joe Biden. L'ordine pubblicato ieri chiede quindi di rafforzare tutele, protezioni, controlli elettorali, rendendo obbligatoria la prova di cittadinanza, per esempio il passaporto, per potersi registrare al voto. Nell'ordine si chiede anche agli stati di rimuovere dalle liste elettorali i non cittadini. E c'è anche la richiesta di impedire agli stati di contare i voti per posta arrivati dopo la giornata ufficiale di voto. Allora, è noto che i brogli elettorali sono estremamente rari negli Stati Uniti, lo dicono tutte le inchieste governative di questi anni, non ci sono migliaia di immigrati, di non cittadini che votano, come ha accusato di recente Elon Musk, non ci sono stati brogli elettorali imponenti per soffiare la vittoria a Trump, come Trump appunto ha affermato nel 2020. Per contro, l'ordine di Trump di ieri rischia di creare diversi problemi. Tra questi, chiedere agli stati di purgare le loro liste elettorali di presunti non cittadini è cosa apparentemente corretta, ma nei fatti pericolosa. Perché? Perché potrebbero esserci incongruenze tra i dati in possesso degli stati e i dati reali effettivi. In altre parole, la comunicazione all'interno delle agenzie federali negli Stati Uniti e tra agenzie federali e agenzie statali è particolarmente deficitaria. Si rischia quindi di cancellare persone dalle liste elettorali che non risultano avere la cittadinanza per certe agenzie, statali o federali. Altro problema, la prova di cittadinanza. Trump chiede che per essere registrati al voto a livello federale si debba mostrare prova di cittadinanza quando si compila appunto la richiesta di registrazione. Allora, per prova di cittadinanza questo ordine intende il passaporto, poi documenti come la patente o la ID, la carta diciamo di identità militare. Ora, solo la metà dei cittadini americani ha il passaporto, molti non hanno fatto il servizio militare, solo 5 stati su 50 mostrano la prova di cittadinanza sulla patente, quindi molti non avranno modo di registrarsi alle liste elettorali federali, ricordando tra l'altro una cosa, che stiamo parlando appunto di registrazione al voto a livello federale. Le registrazioni a livello statale continueranno ad avvenire senza richiesta di certificato di cittadinanza, creando quindi disparità di trattamento. C'è infine un ulteriore problema, quello più significativo, diciamo quello più importante, cioè secondo molti esperti legali, Trump non ha il diritto di modificare per ordine esecutivo il modo in cui gli americani si registrano al voto. La cosa aspetta appunto al Congresso, che infatti stava per iniziativa dei repubblicani studiando cambiamenti al processo di registrazione. Quello che quindi quest'ordine fa, da un lato, è provocare nuovi scontri, nuove accuse, con un futuro intervento dei tribunali nella questione. Dall'altro lato, Trump semina ancora una volta confusione e timori, rendendo più difficile per gli americani accedere al diritto di voto.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
L'amministrazione Trump intende porre fine al sostegno finanziario degli Stati Uniti a Gavi, l'organizzazione che ha contribuito ad acquistare vaccini essenziali per i bambini nei paesi in via di sviluppo. Lo ha rivelato oggi New York Times, che ha ottenuto una copia di un foglio di Excel di 281 pagine che l'Agenzia per lo sviluppo internazionale ha inviato al Congresso ieri sera, elencando i progetti di aiuti esteri da bloccare o da portare avanti. Diana Santini ha intervistato Nicoletta Dentico, giornalista esperta di diritto alla salute.
Gavi ha bisogno di 9 miliardi di dollari tra il 2026 e il 2030. Gavi è anche, come dire, in questo momento in una situazione abbastanza critica per il semplice fatto che Gavi è stata la responsabile, o comunque ha avuto in mano la leadership di COVAX, quella famosa, diciamo, avventura per assicurare la produzione e la distribuzione dei vaccini contro Covid nel mondo, che tutto è stato meno che un successo, anzi è stato un clamoroso fallimento, laddove appunto questo mandato di assicurare vaccini per tutti secondo appunto i bisogni nel corso della pandemia poi si è scontrato con una realtà di apartheid vaccinale, apartheid sanitario, come l'ha chiamato il direttore generale dell'OMS. Quindi è interessante perché Gavi è un mostro, è veramente un caposaldo dell'attuale salute globale, che ci piaccia o meno, e personalmente non mi piace molto tutto questo, perché Gavi è una realtà pubblico-privata creata 25 anni fa dalla fondazione Bill e Melinda Gates, ed è una di quelle classiche realtà private da un punto di vista giuridico, che quindi non sottostanno a un diritto pubblico, ma a un diritto privato, fanno accordi e non trattati, ma che ormai sono insediate per esempio dentro l'OMS alla stessa stregua degli stati membri. Quindi personalmente io trovo, non ho una grande simpatia per questi partenariati pubblico-privati. Il fatto che ci sia questo importante momento, insomma critico momento, di un paese come gli Stati Uniti che si ritira, gli Stati Uniti coprivano circa il 13% del budget di Gavi, credo che segni la prima vera crepa dopo COVAX nei confronti di queste organizzazioni, e forse tutto sommato non è necessariamente una cattiva notizia, perché questi sono veramente dei leviatani che ormai dettano legge anche ai governi su come si gestisce la partita della salute globale.
Andiamo in Mozambico. Secondo il ricercatore dell'associazione Recommon, il sito energetico di Eni ha un grosso problema che si chiama gas flaring che causa emissione di gas serra. Il rapporto si chiama Fiamme nascoste. Sentiamo questa nostra intervista a Simone Onio di Recommon.
È, diciamo, il filo rosso che collega vari aspetti di questo lavoro. Parliamo di fiamme perché parliamo del fenomeno del flaring, ovvero la combustione in torcia degli idrocarburi associati all'estrazione e alla produzione di gas, in questo caso, che vengono appunto fatti bruciare in torcia per evitare degli accumuli di sostanze gassose che poi potrebbero creare incidenti. Fiamme perché appunto, ecco, come dal nome ci siamo accorti che da tante immagini che Eni ha utilizzato per le sue pubbliche relazioni, questo progetto, la piattaforma Coral Stout FLNG a largo delle coste del Mozambico, insomma sembrava funzionare molto bene e non avere mai dei fenomeni di flaring associati. Nascoste perché poi ci siamo accorti che, secondo delle analisi che abbiamo condotto, sembrerebbe che sempre per le pubbliche relazioni Eni abbia anche, come dire, ritoccato alcune immagini per dare una veste più green al progetto. Questo è molto importante perché adesso questo progetto ha ormai più di 7 anni, ma nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, Eni cercherà sul mercato capitali per realizzare il progetto gemello di questa piattaforma di estrazione e liquefazione di gas. Gemello appunto rischia di avere le stesse criticità che abbiamo riscontrato soprattutto relativamente al flaring di Coral South, e quindi insomma la nostra domanda è come ad esempio Eni possa giustificare questa operazione, e soprattutto poi come le istituzioni finanziarie possano andare a supporto di Eni finanziando il progetto, nonostante, come dire, gli impatti ambientali che abbiamo riscontrato, sia da un punto di vista di emissioni, che sono davvero rilevanti e sono state sottostimate da Eni, che poi anche, insomma, di tutte le altre conseguenze che può avere per l'aria e per la biodiversità marina di quella parte di Mozambico.
Su quali dati vi siete basati?
La parte interessante è che tutti i dati che abbiamo utilizzato sono di pubblico dominio, Perché ad esempio le immagini satellitari che abbiamo utilizzato sono accessibili a chiunque sulla base dei dati NASA, sono immagini NASA Firms. Insomma, basterendo le coordinate e le date corrette si possono vedere tutte le date in cui appunto la piattaforma con la sua FLNG Dieni sembra aver prodotto del flaring. Tra l'altro poi abbiamo ricevuto anche un supporto tecnico da questo punto di vista dall'associazione PlaySmart, che ha prodotto delle immagini satellitari ad alta risoluzione per noi, e anche dalla loro analisi qualitativa possiamo vedere che ci sono stati dei fenomeni di combustione che sono associabili al flaring. In più le immagini della multinazionale proprio a fini pubblicitari sono consultabili sul sito di Eni e paragonabili poi con quelle che poi Eni stessa ha utilizzato invece pubblicamente a scopi pubblicitari. Quindi è tutto materiale che è di pubblico dominio già, ed è molto interessante soprattutto un aspetto. Noi come Recommon già lo scorso anno, durante l'assemblea degli azionisti di Eni di maggio del 2024, ponemmo una domanda alla principale multinazionale italiana chiedendo appunto se c'erano stati dei problemi, delle criticità associate al flaring della piattaforma, e Eni rispose che se c'erano state, lo erano state solamente in fase di avvio della piattaforma, nella fase di collaudo. Ecco, questo non è vero, perché abbiamo riscontrato fenomeni poi anche negli ultimissimi mesi, l'anno scorso fino al 2024. Quindi c'è una grossa discrepanza tra quello che Eni vuole mostrare e quello che poi è la realtà dei fatti.
Siamo alle nostre rubriche, iniziamo con il graphic novel Luisa Nanipieri.
Tra le lavoratrici e i lavoratori del sesso ci sono tantissime persone sfruttate, schiavizzate e vittime della tratta di esseri umani. Ma ci sono anche persone che rifiutano di essere considerate vittime a prescindere. Alcune di loro scelgono quella strada e chiedono che i loro diritti e la loro sicurezza vengano garantiti. Altre, che vittime lo sono state, continuano a praticare il sesso a pagamento perché pensano sia l'unica cosa in cui sono brave e che permette loro di guadagnare decentemente, ricordandoci che poter scegliere è un privilegio di chi può soddisfare già i suoi bisogni primari. Per molte persone nate in povertà e cresciute in ambienti violenti, la prostituzione può diventare anche una rivendicazione. Se il rischio è che gli altri sfruttino e approfittino del mio corpo, a questo punto tanto vale che lo faccia io, raccogliendone direttamente i benefici. E c'è anche chi trova in quel mondo e in quel modo di vivere la liberazione dagli stereotipi in cui era stata imprigionata, come raccontano le donne trans sudamericane che appaiono nel graphic novel Putain de vie della francese Muriel Duroux. A metà strada tra reportage di inchiesta e documentario, questo romanzo grafico dà direttamente la parola alle lavoratrici e ai lavoratori del sesso, che l'autrice ha incontrato con l'aiuto di Médecins du Monde e dell'associazione Paloma. Un uomo e 9 donne raccontano in prima persona, in modo schietto e senza fronzoli, le loro vite ai margini, tra Africa, Sud America, Asia ed Europa. Delle vite segnate dalla violenza e dallo sfruttamento, ma anche dalla militanza e dal riscatto. Duroux ha scelto un tratto realistico e una scansione in vignette per creare delle istantanee di vita quotidiana, regolarmente accompagnate dalle voci fuori campo, pacate e precise dei protagonisti, che generalmente chiudono ogni capitolo con un piccolo monologo per far sapere al lettore cosa stanno facendo oggi. I disegni sfuggono al pathos e al pietismo, ma non nascondono le sevizie e non censurano le nudità. È attraverso delle vignette mute o a tutta pagina che vengono fatti risaltare i momenti più forti di ogni storia, dosando sapientemente l'impatto del racconto sul lettore. Mostrando il mondo della prostituzione dal punto di vista di chi lo vive, questo fumetto fa riflettere sull'impatto di certe decisioni politiche, come quella di criminalizzare i clienti, ma cerca anche di scardinare gli stereotipi e le certezze morali che influenzano il nostro modo di affrontare la questione. Da donna bianca e occidentale a cui non è mai mancato l'affetto dei genitori e che non ha mai sofferto la fame, mi aspettavo il peggio, scrive Duroux. E il peggio è emerso nei loro racconti, ma non ho incontrato soltanto vittime. Spesso osserviamo le loro esistenze esclusivamente attraverso la nostra esperienza, scordandoci che siamo dei privilegiati. L'esperienza che vi propongo di condividere è scoprire con rispetto e senza commiserazione gli straordinari percorsi che mi sono stati generosamente confidati, astenendosi da qualunque giudizio. Putain de vie di Muriel Duroux, traduzione di Paolo Martore, 208 pagine a colori, Comic Out, 20,50 €.
Infine, progetti sostenibili. Prima di sentire Fabio Fimiani, a tutti un caro saluto da Sciauchi.
Il recupero delle acque delle sponde del fiume Nervión di Bilbao sono stati il centro della trasformazione della città basca da industriale a meta turistica grazie alla cultura. È stato un processo lungo quello che ha visto la deindustrializzazione della metallurgia e anche lo spostamento delle aree portuali verso l'estuario. La fine delle acciaierie risale alla metà degli anni 70 del secolo scorso, mentre inizio del recupero dei primi anni 90. In mezzo, nel 1983, c'è stata anche un'alluvione a Bilbao. Per migliorare la qualità delle acque è stato realizzato un nuovo impianto di depurazione, oltre alla fine degli scarichi industriali, mentre i terreni accanto al Nervión e non lontani dal centro città sono stati bonificati. Per gli aspetti operativi e quelli di pianificazione sono state costituite due società, con la presenza a vario titolo di comune, privati, governo basco e governo centrale spagnolo. L'effetto della depurazione del fiume e la localizzazione dei nuovi magazzini portuali più verso l'interno è stato quello di consentire di riusare per la cultura e il tempo libero le zone accanto al Nervión, 350.000 metri quadrati, ricollegando il centro della città con le sue acque superficiali. L'immagine della nuova vitalità turistico-culturale internazionale della zona di Bilbao è rappresentata dal Museo Guggenheim, con le sue forme e le sue mattonelle di titanio riflettente. Non è l'unica infrastruttura culturale presente nell'area, dove le passeggiate pedonali, i percorsi ciclabili, sono anche affiancate da una linea tranviaria. Nella zona sono state anche realizzate nuove residenze, mentre un terzo degli spazi è dedicato al verde. La vivibilità ottenuta dalla delocalizzazione delle aree portuali ha anche riconnesso la città con il mare, mentre sono state realizzate nuove artiere e ponti per migliorare i collegamenti tra i quartieri. La realizzazione di una metropolitana, inoltre, ha ridotto il traffico privato.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.